Gloria al Signore. Tanto prendete le vostre Bibbie, leggeremo due testi fra breve. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versi 15 a 17. Poi leggeremo ancora Prima Corinzi 15, versi 51 e 52. Avete potuto intuire che l'argomento che vorrei condividere con voi stamattina è il rapimento della Chiesa. Sì, il Signore potrà tornare per la sua Chiesa anche nel mese di agosto. Può anche durante un periodo di svago, di riposo, quando tanti pensano a tutto e non sempre pensano al Signore. Il Signore non sta lì sul calendario e dice: nel mese di agosto sicuramente non tornerò, così permetterò alle persone di godersi le vacanze, di fare quello che loro desiderano o altro. Il Signore non evita un mese dell'anno perché forse potremo essere impegnati con altro, perché dovremo pensare ad altro. Non sappiamo né il giorno né l'ora, non sappiamo il mese. Però, fratello, sorella, una cosa è certa, che quando il Signore verrà, non sarà lì a pensare se siamo pronti o se non siamo pronti. Sta a noi a prepararci ed essere sempre pronti per incontrare il Signore nell'aria. Il rapimento, la parola rapimento, giusto come parola introduttiva prima di leggere i versi, non compare nella Bibbia. Il termine preciso è un termine rapimento che deriva da una parola latina che significa portare via, trasportare, ancora meglio strappare via, e che ha una connotazione di una certa forza. Ma mentre la parola rapimento non è presente nella Bibbia, il concetto di portare via, di trasportare, di strappare via è chiaramente insegnato nella Scrittura. Infatti il rapimento della Chiesa è l'evento in cui Dio strapperà via tutti i credenti della terra per far posto al suo giusto giudizio che si riverserà sulla terra. E due sono i testi principali che descrivono il rapimento. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, verso 15, 16 e 17. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Prima Corinzi, capitolo 15, versi 51-52. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti moremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, a suono dell'ultima tromba, poiché la tromba squillerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Dio risusciterà tutti i credenti che sono morti e porterà via quelli viventi. Avete notato che nella traduzione italiana si è voluto utilizzare la parola rapiti, anche se nell'originale c'è soltanto il concetto, strappare via. E il Signore, nel strappare via i viventi e anche risuscitare i morti, darà loro dei corpi glorificati. Il rapimento comporterà una trasformazione istantanea. Paolo dice in un batter d'occhio, e saremo dati un corpo adatto per vivere nell'eternità. Giovanni nella sua epistola al capitolo 3 verso 2, la prima epistola, dice: sappiamo che quando Cristo apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Avremo un corpo simile al suo. È quello stesso corpo con cui Cristo è risuscitato dalla morte. Ora, esiste una distinzione importante tra il rapimento e la seconda venuta di Cristo. Perché a volte noi usiamo queste due espressioni intercambiabili in un certo senso per alcuni, però hanno ambedue un momento e un significato ben preciso. Quando parliamo della seconda venuta del Signore, è importante che parliamo in due sensi: uno in un periodo, altro in un evento specifico. E mi spiego con un esempio. Quando noi parliamo della prima venuta di Gesù, noi parliamo sia di un evento, la sua nascita, il momento in cui egli viene partorito da Maria a Betlem, egli è venuto per la prima volta. Ma nel dire e parlare della prima venuta del Signore, non facciamo riferimento solo al momento della nascita, ma all'intero periodo in cui è stato sulla terra. Quindi la sua infanzia, il suo ministero, il momento della crocifissione e della risurrezione. Noi parliamo di tutti gli eventi che riguardano la sua prima venuta. Quando noi parliamo della seconda venuta, anche questa copre intanto un periodo che inizia con il rapimento e poi ci sarà le nozze dell'agnello, ci sarà la grande tribolazione, ci sarà il periodo poi millenniale e così via. Però nello specifico il rapimento è un evento. La seconda venuta, nello specifico, come la nascita di Gesù era specifico, la seconda venuta riguarda Cristo che verrà sulla terra. Il rapimento avviene quando Cristo Gesù ritorna per rimuovere la Chiesa. Al rapimento i credenti incontrano il Signore nell'aria. E nel rapimento tutto questo accadrà in un momento, l'abbiamo letto, in un batter d'occhio. Il rapimento sarà segreto, non sarà visto dall'occhio umano, e il rapimento avviene prima del periodo della tribolazione. Alla seconda venuta, nello specifico, i credenti torneranno con il Signore sulla terra. Il profeta Zaccaria ne fa accenno: quando il Signore verrà e metterà i suoi piedi sul Monte degli Olivi, causando un forte terremoto dove la terra in quella zona specifica si spaccherà, si aprirà. La seconda venuta sarà visibile a tutti. Ogni occhio vedrà questo episodio dove Cristo scende sulla terra, e la seconda venuta nello specifico avviene dopo la grande e terribile tribolazione. La seconda venuta è quando Gesù ritornerà per sconfiggere l'anticristo, distruggere il male, per stabilire il suo regno millenniale. E quel momento della seconda venuta ci viene descritta in Apocalisse, capitolo 19, versi 11 a 16 e poi il verso 20. E leggo questi versi per voi. Vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero. perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro. Pigirà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente e sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Verso 20: ma la bestia fu presa e con lui fu preso il falso profeta che aveva fatto segni miracolosi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutte e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. La seconda venuta, Cristo che viene con la Chiesa già riepita per porre fine al regno dell'Anticristo. Il rapimento, fratelli, è imminente. Potrebbe avere luogo in qualsiasi momento. Il rapimento è la rimozione dei credenti della terra come atto di liberazione, perché in Cristo la salvezza è anche salvezza dall'ira a venire. Paolo, scrivendo alla chiesa di Tessalonica, sempre nella prima lettera al capitolo 5 verso 9, dice: poiché Dio non ci ha destinati a soffrire ira, ma a ricevere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. In Apocalisse capitolo 3 verso 2, anche qui c'è un altro accenno alla tempistica del rapimento. Cristo che promette di liberare i credenti dall'ora della prova che sta per venire sulla terra. Sì, sulla terra verrà un'ora della prova, un'ora mai visto prima, un'ora tremenda e terribile, dove non ci sarà niente e nulla che frenerà già un'iniquità che aumenta sempre di più. Fratelli, noi vediamo già segni e semi di iniquità. In alcune parti del mondo sono più evidenti, in altre sono meno evidenti. In alcune nazioni ormai certi pensieri, certe mentalità fanno parte della società. Sono delle realtà normali che noi ci fanno venire i brividi, ma in altri posti sono cose ormai accolti e anche applauditi. Però l'ora della prova sarà ancora più tremenda. Il rapimento sta arrivando. L'ora della prova arriverà subito dopo e noi dovremo tutti assicurarci di essere pronti per incontrare il Signore nell'aria. È necessario ricevere Cristo come Salvatore, perché il rapimento è solo per dei credenti. Il giorno del Signore, che inizia con il rapimento, verrà sui non salvati come un ladro nella notte, perché loro non sono pronti, non lo aspettano, neanche lo attendono. Ma io e tu, fratelli, aspettiamo, attendiamo e invochiamo il ritorno del Signore. perché la sposa e lo spirito dicono: vieni, Signore Gesù. E se per te questa preghiera è difficile fare, o se questa invocazione addirittura provoca per te terrore, il pensiero del ritorno di Gesù ti spaventa, oggi c'è bisogno di accogliere Cristo nella tua vita. Oggi è importante di fare pace con Dio, affinché il ritorno di Gesù non ti preoccupa, ma che il ritorno di Gesù ti prepara per festeggiare il tuo matrimonio spirituale con lo sposo celeste. E per i non salvati verrà come un ladro nella notte. Coloro che saranno lasciati indietro nel rapimento saranno coloro che non hanno lo Spirito di Cristo, che non hanno Cristo che dimora in loro. Invece i credenti sono pronti, perché Paolo dice: voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno non vi sorprende come un ladro, perché il credente è colui che cammina con la luce, nella luce, come Dio è luce, e il sangue di Gesù ci purifica da ogni iniquità. I figli di Dio sono pronti per il rapimento a causa della loro fede. Loro sono quelle vergini sagge raccontate nella parola di Gesù, la parabola, quelle lampade che sono accese, pronte per accogliere lo sposo, non lampade vuote e né lampade spente, ma lampade piene e lampade accese. Sia lodato il nome del Signore. Però la Scrittura purtroppo evidenzia che la fede mancherà a tante persone sulla terra. Il tempo prima della venuta di Gesù sarà caratterizzato da freddezza spirituale e da incredulità. Gesù parlò del suo ritorno e chiese questa domanda retorica. La troviamo alla fine della parabola del vedovo e del giudice iniquo. Quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? È una domanda che Gesù fa. È una domanda a cui solo noi individualmente e personalmente possiamo dare una risposta. Solo io e tu possiamo dire se la fede, la lampada è simbolo, se vogliamo, della vita di una persona. L'olio è lo Spirito Santo, la lampada accesa è l'espressione di una fede viva. Solo noi possiamo dire se oggi siamo pieni di Spirito Santo a tal punto che la nostra fede è in buona salute. Perché quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli la fede. Non mi prolungo, fratelli, più di tanto, perché le parole servono per ricordarci e per illuminarci, ma le parole non possono convincerci, è solo lo Spirito Santo che convince i cuori. E quando lo Spirito Santo attraverso la Scrittura espone delle verità, c'è poco da fare. Uno crede o non crede, accetta o non accetta, si allinea con la Scrittura o non lo fa. E quindi una parola in più serve a ben poco. Quello che serve invece è una reazione sincera, una preparazione reale, ed è un desiderio ardente. Che bello sapere che Cristo rapirà la sua Chiesa. Che conforto sapere che in Cristo siamo al sicuro. Certo, potremmo avere un dispiacere, un peso per chi non crede, Potremo piangere ed essere dispiaciuti e preoccupati per chi nella nostra famiglia non ha accettato il Signore Gesù, però io non permetterò all'incredulità, non permetterò al sentimento negativo agli altri di rubarmi della gioia della mia salvezza. Non posso persuadere nessuno, non posso imporre niente a nessuno. Posso semplicemente, come anche voi, proporre agli altri la salvezza in Cristo Gesù. E poi ognuno farà le sue scelte, le sue decisioni. E poi alla fine, sapete, dicevo questo a qualcuno l'altro giorno, se uno non crede nella Bibbia, perché si arrabbia? Se io dico che questo è peccato e non ci crede, perché ti arrabbi? Se io dico che chi non accetta Cristo non sarà in cielo, andrà all'inferno, ma tu non ci credi, perché ti offendi? Anzi, dovresti essere la persona più serena e tranquilla al mondo. Non c'è bisogno né di arrabbiarti con un cristiano e né perseguitare un cristiano, perché se tu credi che Dio non c'è e che Gesù non tornerà, che non esiste né l'ira né l'inferno, stai sereno, stai tranquillo, non ti devi offendere, non ti devi arrabbiare nessuno, godi il tuo peccato, vivi nell'iniquità, scendi sempre più profondo nella perversità e l'iniquità, sii felice, perché noi non ti possiamo dare fastidio, perché quello che noi diciamo non è verità. Però mi chiedo, se coloro che si arrabbiano, si offendono, lo fanno perché ancora c'è un po' di coscienza che non è rimasta del tutto debellata dal peccato. E forse perché dentro di loro sanno che vivono nell'iniquità, sanno che vivono nella ribellione, e sentire dire la verità li turba. La verità non vuole turbare nessuno. La verità vuole rendere ogni uomo e donna libero, libero da ogni forma di catena, di ogni forma di condanna, di ogni forma di paura. Perché quanto è bello sapere che succeda quel che succeda, io sono del Signore. Avviene quel che avviene, e io sono del Signore. Sale chi vuole salire ai poteri, agli apici dei governi mondiali. Io so chi siede sul trono e so che quel Gesù verrà e mi strapperà via, mi porterà via, mi trasporterà via, e sarò con Lui per l'eternità. Se sono salvato oggi, posso rallegrarmi perché sto aspettando il mio sposo. Se uno non è salvato, rallegrati pure, perché oggi ancora è un giorno della salvezza. Oggi c'è ancora speranza per te. Oggi c'è grazia presso Calvario per te. Ma non ritardare un altro momento. Non far passare altri battiti d'occhio. Perché verrà l'ultimo batter d'occhio, quando non ci sarà più possibilità, quando il batter d'occhio di Dio darà accenno che ora è momento di rapire la Chiesa. Sì, il Signore, il Padre, farà quell'occhiolino per dire è tempo, e in un batter d'occhio la tromba suonerà, la voce dell'arcangelo si sentirà, i morti in Cristo risusciteranno e noi che saremo rimasti in vita saremo presi per incontrare il Signore nell'aria. Spero, prego, che ognuno di noi siamo pronti. Giovane, figlio di credente, sii pronto, sii pronto. Prendi quella scelta, prendi quella decisione affinché entro la fine di questo anno, se non ancora prima, tu puoi scendere nelle acque battesimali e dire preferisco essere pronto per il ritorno di Gesù e non prepararmi per andare a saltare, a ballare chissà dove, in quali luoghi più sperduti della provincia e altrove, voglio essere pronto per incontrare colui che mi ama davvero. Voglio essere pronto per vedere faccia a faccia chi vale la pena vedere. Voglio un giorno poter vedere il mio Salvatore e ringraziarlo e benedirlo, perché con Lui sarò al sicuro, perché in Cristo e solo in Cristo c'è salvezza. Ci alziamo in piedi, fratelli, diamo lode e gloria al Signore.